forse ci sarà un accordo su Ursula von der Leyen, forse questo accordo non comprenderà l'area politica di Giorgia Meloni. La cena di ieri tra i leader europei post elezioni si chiude con qualche primo tassello sulla formazione della prossima Commissione europea, con un blocco da parte dell'Italia, ma l'incertezza è ancora notevole. Quello che resta da definire poi è cosa farà e quale sarà il programma del prossimo esecutivo di Bruxelles. Cosa farà sulla transizione ecologica, per esempio? Cosa sull'immigrazione? Ieri due naufragi, 66 morti, molti bambini avrebbero perso la vita al largo delle coste calabresi. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
Volevi trovarti già a metà dell'opera, eh? E invece no, è ancora martedì. Lavora!
Sì, sì.
Mattino di Simone Spezia.
Bisogna tenere gli occhi aperti.
Devo dare atto a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori che con, per così dire, poca attenzione all'idealità, no? E con maggiore attenzione alla concretezza, quando parlammo di quella sentenza di Torino nella quale si era deciso che le due bambine di 4 e 7 anni avrebbero continuato a vivere nella casa dei genitori e sarebbero stati i genitori a doversi alternare, vi ricordate, ne parlammo molto nei mesi scorsi. Molti mi dissero: guarda che questa cosa non può che finire male, perché i costi raddoppiano, poi figurati che cosa scatta. Ebbene, le pagine locali della Repubblica Torino ci informano che è esattamente andata così. Quindi come funzionava? La casa familiare rimaneva le due bambine di 4 e 7 anni, mentre i genitori si sarebbero dovuti alternare, ruotando a settimane alterne, no, per non creare traumi alle piccole. Troppo oneroso per gli ex coniugi, tre abitazioni, vuol dire tre abitazioni, tre case. Troppi problemi e leggo litigi per i motivi più banali, dal mancato riordino dei giocattoli lasciati in giro all'uso degli elettrodomestici. Quelli già avvengono nelle coppie che stanno insieme, figurati in una coppia separata che deve condividere la casa. Così accantonati i risentimenti, scrive Sara Martineghi. L'ex coppia si è ritrovata di comune accordo nel chiedere al tribunale di Cuneo di rivedere le condizioni di questa convivenza alternata. Dunque, in casa ci sarà il padre con le due bambine e poi la madre, cioè l'affidamento condiviso, e la madre le prenderà per certe giornate. Dunque, avevate ragione, miei cinici amici. A proposito di cinismo, sta, e questo è un tema un po' più largo se volete, non che naturalmente il tema delle separazioni, di come gestire i bambini delle separazioni, non sia un tema largo, sta facendo molto discutere questa festa organizzata dall'estetista cinica influencer che più o meno tutti conoscete, è diventata famosa soprattutto durante la pandemia, Cristina Fogazzi, che ha organizzato una cena all'interno della Biblioteca Nazionale Braidense nel cortile d'onore di Brera a Milano. La cena era la cena di Vera Lab, la sua azienda di prodotti estetici che sta per espandersi anche in Spagna. E ovviamente apriti, il classico apriti cielo, un luogo della cultura sporcato da queste persone così volgari.
È stato fortissimamente voluta da me la scelta di Brera e di destinare questo budget ad un'istituzione pubblica che potesse utilizzarlo per i restauri, quindi non Non c'era nessun secondo fine o nessuna richiesta di approfittare per qualche privilegio di spazi pubblici. Vi aggiungo questo dato che magari non sapete: dal 2009 in poi i fondi destinati alla cultura in Italia sono andati sempre più scemando, quindi non è un problema dell'attuale governo, è un problema che si è sommato negli anni e attualmente siamo al terz'ultimo posto in Europa per fondi destinati alla cultura.
Allora, cosa devono fare le istituzioni culturali che si trovano in difficoltà economiche? Perché è vero quello che dice Cristina Fogazzi, è vero che sottofinanziamo la cultura, è anche vero che abbiamo un debito pubblico al 140% del prodotto interno lordo e quindi in alcuni casi bisogna fare delle scelte. Dunque, per quale diavolo di motivo i privati non possono affittare aree come le aree culturali del nostro paese per degli eventi privati, se questo consente di mantenere quell'istituzione culturale? Del resto si fa notare che nella stessa biblioteca Bright Dance era stato effettuato un evento simile organizzato da una grande griff di moda e nessuno aveva detto né a né ba. E che cosa è successo? È dato che era una festa, cioè, allora è uscito tutto, come vogliamo dirlo, come vogliamo definirlo? Anche quel filo di radical chicchismo, dai, su, cafonata, cattivo gusto, è trash, è uno spettacolo indecoroso. È un po' di classismo, dai, un po' di classismo. Poi certo, nella biblioteca Bredense non ci farò la festa con Simba LaRue e i suoi amici trapper con varie pendenze giudiziarie, ovvio, cioè starò un po' attento a che cosa ci faccio, però no. Comunque sono 90.000 e passa euro che entrano nelle casse della biblioteca Bredense, la quale è sotto di 6 bibliotecari peraltro. Magari sbaglio io, magari invece no. Ultima nota prima di iniziare con le cose più grandi, anche se questi vedete che poi alla fine sono temi che sullo sfondo e sullo sfondo del dibattito restano sempre. Allora, ieri è arrivata la condanna definitiva per la ex sindaca di Torino Chiara Appendino, esponente del Movimento 5 Stelle, per vicenda del per la vicenda di Piazza San Carlo, no? I giudici della Cassazione l'hanno condannata, la finalissima di Champions League tra Juventus e il Real Madrid. Come ricorderete, c'erano stati disordini, c'era stata una vittima. Ed è interessante, sapete cosa? Sentire un esponente del Movimento 5 Stelle che dice questo. Dal processo emerge che il comune è stato l'unico responsabile. I sindaci non possono continuare a essere il capro espiatorio di tutto, dalla pubblica sicurezza fino allo smog. E là! L'improvvisa scoperta del garantismo nei confronti dei sindaci. Ma che sorpresa! Va bene. Allora, iniziamo dunque. Dove la giornata è ovvio, lo sapete perfettamente, ma guardate che ce la tireremo avanti un po' questa vicenda e quindi andiamo un po' rapidi, no? Sull'esito della cena tra i capi di Stato e di Governo europei per decidere chi guiderà la prossima Commissione. Abbiamo una direzione giusta, ma in questo momento non ci accordo. Le diplomatiche parole del Presidente del Consiglio europeo Charles Michel, che dice: nostro dovere trovare l'accordo entro la fine di giugno. Cosa si dice che sia successo ieri? Che sul piatto resta la candidatura di Ursula von der Leyen come principale candidatura alla presidenza della Commissione europea, ma c'è un blocco, quella che possiamo definire una sorta di fermiamoci e aspettiamo, arrivato dall'Italia, dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Italia che ha l'obiettivo evidente di contare di più in questa partita. Succede però dall'altra parte che la maggioranza, per così dire, precedente, quella che aveva guidato l'Europa fino adesso, è una maggioranza che esiste ancora e tecnicamente c'è. È vero che c'è stata, l'abbiamo detto fin dall'inizio, un'ascesa notevole dei partiti di destra, ma è vero anche che il centrodestra, rappresentato dal Partito Popolare Europeo, quello che con una maggioranza che comprende i socialisti e i liberali, è ancora la maggioranza del Parlamento europeo. La mia sensazione, dice Donald Tusk, il premier polacco, è che sia già più che sufficiente.
I think it's not my role to convince Madam Meloni. If I understand well, now we have the majority in the parliament.
Così dunque Tusk, anche se Tajani chiede di non chiudere le porte al gruppo, appunto al gruppo parlamentare di Giorgia Meloni. Sul piatto ci sono altri elementi: la ratifica del MES, siamo l'unico paese che non l'ha ratificato, il meccanismo europeo di stabilità. Tra le indiscrezioni che sono circolate ieri, ma per il momento sono veleni e quindi prendetelo per quel che è, Ursula von der Leyen starebbe ritardando l'uscita di un rapporto severo sullo Stato di diritto, sull'erosione della libertà di stampa in Italia. La Presidente della Commissione intenderebbe pubblicarlo dopo la rielezione per non urtare Meloni. La denuncia di alcuni funzionari europei, lo staff di Ursula von der Leyen ha smentito. Vedremo su questo fronte. Il premier ungherese Viktor Orbán: è stata ignorata la volontà degli elettori, il risultato delle elezioni europee è chiaro, i partiti di destra si sono rafforzati, le sinistre liberali hanno perso terreno, la volontà dei cittadini europei è stata ignorata oggi a Bruxelles. Qua la piccola raccomandazione di non farsi prendere da quest'onda e da quest'idea, perché molto ne abbiamo ragionato spesso quando ci si è occupati del Parlamento italiano, governo non eletto dal popolo. Signori miei, allora là si è formata una maggioranza parlamentare, c'è cioè una maggioranza parlamentare abbastanza netta. Vi do qualche numero per dare l'idea. Sia i popolari che i socialisti che i liberali hanno tutti più europarlamentari di entrambi i gruppi di destra, ok? Quindi qua non c'è dubbio su quali sono i gruppi parlamentari principali, tant'è vero che Meloni, che è una che gli si può dire quel che si vuole, ma è una che la politica parlamentare quantomeno la sa fare, perché lo frequenta da tanti anni. Quello che sta cercando di fare è di ingrandire il suo gruppo parlamentare, esattamente per superare i liberali e poter entrare all'interno della maggioranza, o comunque contare all'interno della maggioranza. Su 720 seggi il popolo europeo ne ha assegnati 406 al Partito Popolare Europeo, a Renew Europe, cioè ai liberali, e al Partito Socialista Europeo. È il 56% dei seggi, quindi la volontà del popolo in questo caso non viene ignorata. Ma guardate, non è una valutazione di merito, cioè poco ci interessa a queste parti, nel senso che nell'ambito di qualcosa di ottimale e funzionale per l'Europa, come si formerà questa maggioranza, ma la sostanza è che la maggioranza è quella là. Se sommiamo anche Verdi e Sinistra a questi gruppi, improbabile, però ce li mettiamo giusto per dare un'idea, il 75% dei seggi del Parlamento europeo è di forze che non sono i due partiti di destra. Quindi è difficile dire no, che si ignora il mandato del popolo europeo, cioè la sostanza è nei numeri, e i numeri sono questi, cioè sono poco discutibili. Poi che all'interno dei giochi politici possa entrare l'Italia, possa entrare un altro gruppo, i gruppi di destra, in particolare quelli che fanno riferimento a Giorgia Meloni, questo è un altro ragionamento, e dal punto di vista politico può essere un ragionamento valido, uno spunto di riflessione. Detto ciò, i numeri questi sono, in sostanza. cosa ancora dalla giornata di ieri? Beh, senza ombra di dubbio quello che è successo ed è uno dei grandi dossier che Bruxelles dovrà prendere in mano è quello delle migrazioni. Una barca con dei migranti si è capovolta, lo avete sentito anche in GR24, al largo della Calabria, ad un centinaio di miglia dalle coste calabresi. È una barca a vela, ormai una parte delle migrazioni avvengono in questo modo. Si è rovesciata, 66 passeggeri risultano dispersi, tra loro, raccontano i sopravvissuti, almeno 26 bambini. In porto è arrivato anche il cadavere di una donna morta dopo essere finita in mare e siamo appunto al largo delle coste calabresi mentre continuano gli sbarchi a Lampedusa. E poi 10 cadaveri trovati nella pancia di una barca di legno sempre nel Mediterraneo, migranti forse soffocati e uccisi dai fumi del carburante. Il numero dei morti e dispersi nel Mediterraneo centrale sale a oltre 800, una media di quasi 5 morti e dispersi al giorno dall'inizio dell'anno. E questo è il quadro, e questo è uno degli elementi sui quali Bruxelles dovrà intervenire. Ultima nota, se volete sorridere o addolorarvi o piangere. Sono passati 9 giorni dalla chiusura dei seggi delle europee e non ci sono ancora i dati definitivi dell'Italia. È una cosa meravigliosa questa. Sul sito, si fa per dire ovvio, sul sito del Ministero dell'Interno si legge: i dati non rivestono carattere di ufficialità. La proclamazione ufficiale è prerogativa degli uffici elettorali territoriali competenti. Il riparto dei seggi su questa piattaforma è da ritenersi quindi ufficioso e provvisorio. Per la mancanza dei risultati di 78 sezioni della circoscrizione 3 a Roma non hanno ancora finito di contare. Traffico.
Poi ci vediamo da te. Ti porto un auto Velox.
24 mattino.
Dunque, prima di andare, adesso parleremo un attimo di autovelox, però c'era un passaggio che mi era sfuggito e del quale vi volevo dare lettura, perché nel grande gioco politico di queste ore ci sono anche, come sapete perfettamente, le elezioni francesi in arrivo, anzi forse uno dei giochi politici principali in questo momento. Oggi c'è l'apertura del Financial Times che ha dei profili di interesse, ci pare di poter dire, nel senso che tutta una serie di grandi banchieri, grandi vertici di aziende che parlano in maniera anonima, stanno prendendo dei contatti con la destra di Marine Le Pen, con il Rassemblement National, perché il fronte di sinistra a quanto pare ha presentato un programma talmente radicale che sarebbe pericoloso, dicono, per il business francese. Sono 4 executive di livello e banchieri che parlano al Financial Times e dicono che una vittoria di Le Pen sarebbe migliore, o meglio, una vittoria della sinistra sarebbe persino peggiore di una vittoria di Le Pen, lo dicono in questi termini. Un altro top executive, un altro grande manager, dice: la prospettiva di una vittoria della destra o dei partiti di sinistra che possano dare, diciamo, definire la strategia economica della Francia è una scelta tra la peste e il colera. Mi sembra un po' forte in tutta sincerità, però così è. Dunque, autovelox, il 28 maggio, lo sapete, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che stabilisce le modalità di collocazione, e in queste ore i prefetti stanno invitando i sindaci, gli enti gestori della rete stradale e autostradale gli stanno inviando una circolare esplicativa con tutte le disposizioni, e soprattutto li invitano ad un tracciamento preciso degli autovelox che hanno per evitare quelli in serie e via dicendo. Buongiorno Marco Granelli, assessore alla sicurezza del Comune di Milano, coordinatore mobilità e traffico dell'ANCI, l'Associazione dei Comuni Italiani. Granelli, bentornato, eccoci.
Buongiorno a tutti.
Allora, in che situazione vi trovate come comuni, dico, a fronte di queste richieste di informazioni che arrivano dai prefetti?
Sulle richieste di informazioni non le daremo tutte, le stiamo chiaramente organizzandoci per fornirle. La situazione non ci preoccupa, in quanto in genere appunto i comuni fanno le cose regolarmente, rispettiamo la norma con l'obiettivo di salvare le vite umane, di fare sicurezza stradale. Ecco, quindi questo è il quadro. Noi daremo tutte le informazioni richieste, ricordando che gli autovelox sono tutti autorizzati dalle prefetture, quindi queste cose le prefetture dovrebbero già averle.
Ah, ok. Sento un filo di polemica, assessore Granelli, in queste parole, cioè a dire signori, voi già lo sapete, perché mi chiedete le informazioni? Cioè la solita mappatura all'italiana, come le spiagge.
Ma comunque si fa, perché è giusto nel rapporto tra le istituzioni, noi non abbiamo nulla da nascondere.
Certo. Per la prima volta, lo ricordo, viene fissata la distanza minima, 1 chilometro tra un dispositivo e un altro. Gli autovelox sulle strade extraurbane potranno essere utilizzati solo nel caso in cui il limite di velocità imposto non sia inferiore di oltre 20 km orari, quello previsto per quel tipo di strada, quindi non si può scendere sotto un certo livello. Avete espresso come sindaci, mi pare in generale, qualche preoccupazione su questo decreto.
Sì, perché la nostra preoccupazione non sono gli autovelox, la nostra preoccupazione sono i morti e feriti in strada, e noi abbiamo constatato, dati alla mano, che dove mettiamo un autovelox si dimezzano gli incidenti con feriti. Quindi come ci dice Istat, dai dati di tutte le polizie stradali, delle polizie locali eccetera, che tra le tre cause di incidenti la velocità appunto è ben presente, e se un incidente avviene a 70 all'ora o a 50 o a 30 cambiano le conseguenze per chi è nell'incidente. Io ricordo ancora l'incidente di quel giovane straniero che era qui a studiare, era fermo in incrocio in attesa di attraversare il passaggio pedonale, un'auto è arrivata a 70 all'ora, l'ha schiacciato contro un palo in città. Ecco, noi vorremmo evitare queste cose, queste per noi sono emergenze.
Senta Granelli, è vero dall'altra parte che c'è un nutrito numero di comuni che li ha utilizzati brutalmente per fare cassa, e dalle dimensioni, no, di certi bilanci, della componente multa di certi bilanci, sembra quasi indiscutibile.
So, se ci sono delle irregolarità, i prefetti possono intervenire in qualunque momento, quindi possono, se c'è un autovelox non regolare, il prefetto può intervenire, anche perché, ripeto, per mettere l'autovelox ci vuole l'autorizzazione del prefetto, quindi se c'è qualcosa che non va in questa autorizzazione, l'autorizzazione non veniva data, quindi nessuno
a nostro parere, però non è una questione tecnica. Sa che non è una questione tecnica,
se c'è qualcosa che non va,
sì. però assessore, sa che non è una questione tecnica, no, cioè nel senso che uno lo mette regolarmente, poi però diciamo sa che quella zona magari non è particolarmente pericolosa, lo piazza là perché sa che
però attenzione, i prefetti non è che dicono sì no in base così, per presentare la domanda bisogna presentare uno studio, cioè alla prefettura bisogna mandare uno studio con i dati dove si dice, analizzano gli incidenti negli ultimi 10 anni, si mette il numero di incidenti, le cause eccetera, quindi ci sono documenti che analizzano e dicono perché è stato messo lì e non lì. Tant'è vero che ancora noi settimana scorsa abbiamo avuto una sentenza del Consiglio di Stato positiva che ha dato ragione al Comune per l'autovelox di Milano Viale Fulvio Testi, dove tutti dicevano eccetera, hanno fatto dei ricorsi, il Consiglio di Stato ci ha detto che è perfettamente in regola. Quindi ecco, gli strumenti in Italia esistono, no? Se, ripeto, ci sono gli studi, se un autovelox è stato messo in una posizione non documentata, la prefettura poteva non autorizzarlo e comunque può intervenire, quindi ben vengano i controlli.
Grazie Marco Granelli, assessore alla sicurezza del Comune di Milano, coordinatore mobilità e traffico dell'ANCI, l'Associazione dei Comuni Italiani. C'è il GR, ci risentiamo subito dopo.